Olimpiadi invernali 2026, 20 anni dopo Torino, Milano e Cortina battono la Svezia. 'Ndrangheta ha arrestato il presidente del Consiglio Comunale di Piacenza. Non c'è pace in Medio Oriente, continuano le tensioni USA-Iran. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con l'informazione di Futura News per Radio 110. In studio Riccardo Liguori. E apriamo con la cronaca. Giuseppe Caruso, presidente del Consiglio Comunale di Piacenza ed esponente di Fratelli d'Italia, è tra gli arrestati nell'operazione Grimilde. La maxi inchiesta segna un duro colpo all''Ndrangheta in Emilia. Riguarda 72 indagati e ha portato a 100 perquisizioni, ma anche al sequestro di beni per diversi milioni di euro. Nessuna tregua e nessuna tolleranza per i boss. Avanti tutta con i clan, commenta il vice premier e ministro dell'interno Matteo Salvini. Battuta la concorrenza svedese, le Olimpiadi invernali 2026 si terranno in Italia. I giochi animeranno Milano e Cortina. Grande la gioia degli atleti e la soddisfazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
L'Italia conquista le Olimpiadi invernali 2026. L'alleanza Milano-Cortina ha convinto il CIO e ha superato la Svezia. A Losanna a presentare la candidatura italiana dopo i messaggi di Mattarella e Conte sono le atlete azzurre, giovani entusiaste internazionali. Con loro un'inedita alleanza Lega PD, Giuseppe Sala, Luca Zaia, Luciano Fontana e Giancarlo Giorgetti. Il Magic Team, come l'ha chiamato il governatore del Veneto, tenuto insieme dal presidente del CONI Giovanni Malagò. Il CONI ora riceverà dal Comitato Olimpico Internazionale 924 milioni di dollari per i giochi che replicheranno Torino 20 anni dopo. Ma stavolta chi rischia di restare fuori è proprio la città piemontese che ospitò le Olimpiadi nel 2006. Il presidente del Piemonte Alberto Cirio non si arrende e pochi minuti dopo la vittoria italiana rilancia: siamo pronti da subito a metterci a disposizione. Cirio invierà oggi una lettera a Malagò, Sala, Zaia e Fontana, provando con un ultimo tentativo di entrare nel Magic Team, e punta il dito contro la sindaca Appendino. La numero uno di Torino, che si era sfilata da una candidatura a tre con Milano e Cortina, adesso torna a confermare la disponibilità delle strutture esistenti, a patto che non vengano chieste garanzie di impegno economico alla città. E tiene il punto: complimenti ai sindaci di Milano e Cortina, ma non mi pento, non ho rimpianti. Roberta Lancellotti, Futura News, per Radio 110.
Conti pubblici, attesa in serata al vertice di governo sulle coperture. La Lega preme su flat tax e pagamento dei debiti con le imprese, mentre i 5 Stelle insistono sul salario minimo. Ma la partita va anche a Bruxelles. La prossima riunione dell'esecutivo UE del 2 luglio e l'Ecofin del 9 sono gli snodi fondamentali. Per quelle date l'Italia dovrebbe aver mosso i suoi passi ufficiali e spetterà allora ai tecnici e alla politica europea valutare se saranno stati sufficienti per evitare una procedura. Il ministro dell'economia Giovanni Tria però ha detto fiducioso: non vedo ostacoli per un accordo con la UE. E ora le notizie dall'estero. Continua la crisi Stati Uniti-Iran. Non ho bisogno dell'approvazione del Congresso per un eventuale attacco, ha detto Donald Trump in risposta alla speaker della Camera Nancy Pelosi. Il presidente USA ha poi reso noto che della crisi in Medio Oriente parlerà con il presidente russo Putin a margine del G20 di fine settimana a Osaka, in Giappone. E mentre un appello al dialogo arriva dal Consiglio di sicurezza dell'ONU, Washington vara nuove sanzioni economiche contro l'Iran. Un mese di tempo anche per il futuro del TAV. Italia e Francia devono chiarire entro luglio se e come intendono portare avanti il progetto della linea ad alta velocità Torino-Lione. Bruxelles avverte l'Italia: rischiate di perdere i finanziamenti europei e di dover restituire 120 milioni di euro. Queste le indicazioni contenute nel colloquio telefonico che nei giorni scorsi si è svolto tra la commissaria UE, responsabile per i trasporti Violetta Bulc, e il ministro delle infrastrutture Toninelli. E ora la nostra pagina di cronaca locale. Il futuro fa tappa a Torino, inizia oggi l'Italian Tech Week, il festival all'insegna delle tecnologie del futuro che farà di Torino il centro dell'innovazione tecnologica. Diamo la linea a Nadia Boffa, presente all'inaugurazione della rassegna, per tutti gli aggiornamenti. Buongiorno Nadia.
Sì, eccomi, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Ufficialmente iniziata alle 9.30 di stamattina l'Italian Tech Week, la settimana italiana della tecnologia. 6 giorni, da oggi fino al 30 di giugno, che porteranno la città di Torino ad essere la capitale dell'innovazione. Si tratta dell'edizione zero di questo evento, promosso dalla Camera di Commercio di Torino, Compagnia San Paolo, Unione Industriale e Fondazione Agnelli. Evento di apertura quello di oggi, appunto, il Tech Share Day, una giornata che ha visto la presenza di 300 inventori provenienti da 30 diverse università italiane che hanno esposto in contemporanea all'Università di Torino e al Politecnico 140 diverse tecnologie. L'obiettivo è quello di creare un incontro tra università e impresa, fare in modo cioè che i brevetti degli inventori vengano conosciuti e comprati dagli imprenditori. Tanti gli eventi programmati anche nei giorni prossimi che vedranno una particolare attenzione alle imprenditrici tech, alle nuove start-up e al futuro del lavoro nel campo della tecnologia. Dalla settimana della tecnologia è tutto, grazie mille per l'ascolto, vi do di nuovo la linea.
E grazie a te Nadia. Ma rimaniamo ancora a Torino, che quest'anno ha avuto due feste di San Giovanni, lo spettacolo dei droni in Piazza Vittorio e la controfesta al Cacao, storica discoteca del Parco del Valentino, da ieri mattina occupata dal centro sociale Ascatasuna. Giochi di luce e 300 droni hanno animato la Night Experience tra il Po e la Gran Madre. Ad assistere allo spettacolo, durato 20 minuti e iniziato in ritardo di mezz'ora, sono stati circa 28.000 torinesi, che si dividono tra entusiasti e delusi. In 3.000 invece hanno preferito festeggiare il contro San Giovanni al Cacao, concluso con uno spettacolo pirotecnico di 30 minuti. Proprio in occasione della messa di San Giovanni, l'arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia, ha concluso la celebrazione annunciando che la diocesi è disponibile ad accogliere i 43 migranti che da oltre 10 giorni sono a bordo della Sea-Watch. L'arcivescovo ha precisato che l'opera di accoglienza non prevede oneri per lo Stato, perché ha dichiarato i torinesi rispondono sempre con generosità. I migranti saranno divisi infatti tra circa 20 famiglie che si sono rese disponibili. E chiudiamo ricordando a 10 anni esatti dalla sua scomparsa il re del pop Michael Jackson. Il decennale della morte di Michael Jackson è l'occasione per tornare su una delle più clamorose vicende di ascesa e caduta della storia dello spettacolo. Uno dei geni assoluti del pop, il ballerino che ha cambiato il corso della danza, ma anche il Peter Pan che non voleva essere nero. Il 25 giugno del 2009 Michael Jackson moriva in seguito a un'overdose accidentale di tranquillanti. Una morte che è arrivata inaspettata, mentre l'artista stava preparando This Is It, lo show che avrebbe dovuto rappresentare il suo ritorno sul palcoscenico musicale internazionale. Questa era la nostra ultima notizia. È tutto per il GR di Futura News. Un grazie in regia a Pasquale Massimo e un saluto dalla redazione e da Riccardo Liguori.